Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Milano, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Il sommario di questa sera prevede la trattazione di alcuni problemi legati a WhatsApp, Signal e altri sistemi di messaggistica, anticipo, non legati necessariamente al down che c'è stato oggi, alla fragilità di internet e della sua infrastruttura, ad alcune possibili novità a livello di gestione dei dati che arrivano dalla Gran Bretagna e anche a una causa in Texas ai danni di Google. Visto però che Doppio Clic è una trasmissione di notizie sulla tecnologia, ma anche di musica, come al solito cominciamo con un brano, il brano legato all'attualità, e devo dire che l'attualità l'abbiamo sentito ora in Camere Oscure, è quella legata al nuovo governo di destra in Italia. Io devo dire che questa canzone non avrei mai pensato di mandarla in onda, ma oggi, come immagino molti di voi, ho seguito il discorso della neo premier Giorgia Meloni, ho sentito un paio di dichiarazioni e devo dire che non molti siti di news li hanno messe in evidenza, però io ho in mente per esempio il pezzo in cui Giorgia Meloni ha detto: il nostro motto sarà non disturbare chi vuole fare, chi fa impresa va sostenuto, agevolato, non vessato. E 10 minuti dopo ha detto che si sarebbe battuta per evitare le morti sul lavoro. Ecco, le due cose secondo me non vanno d'accordissimo e mi è venuto in mente questo brano che quindi mando in onda.
La mia vita è piena di problemi e io mi ci butto a capofitto. Queste giornate piene di impegni, dovrei imparare a seguire il ritmo. Giri in auto, mi muovo da solo, senza mezzi è meglio, anzi peggio. Gli immigrati rubano il lavoro, gli italiani rubano il parcheggio. In ufficio il mio capo mi tratta come se non mi avesse visto mai prima, che mi chiama Riccardo ma sono Fabrizio, così perdo pure autostima. Si lamenta, dice troppe tasse, devo licenziarti, addio ci vediamo. Servirebbe qualcuno che salvi il paese, così potrei vivere in pace, speriamo.
In giro che succede, vi faccio vedere come si fa. Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città. Magiche le lezioni, a fare promesse siamo i campioni. Passo l'inverno a tenervi buoni, cerco l'estate qua giù in città. E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente che mi manca. E allora sì, propaganda, propaganda. La risposta ad ogni tua domanda.
Finalmente qualcuno che parla per me, che sa quello che provo. Finalmente qualcuno che pensa alla gente e che mi dà un lavoro, che promette di farmi dormire tranquillo in tutte queste notti. Finalmente qualcuno che mi sembra onesto in mezzo a tanti corrotti. Qualcuno che mi assomiglia, che in TV parla la mia lingua, che difende tutti quei valori italiani tipo la famiglia. Uno come me che non se la tira, che rispetti come chi ha la divisa, anche se l'Italia
sono passati degli anni e tutto è ancora uguale a prima. Sono sempre senza lavoro e sempre con meno autostima. Accendo la tele, un politico parla, sembra interessante, ascoltiamolo un po'. Fa mille promesse, la gente lo guarda, sicura alle prossime lo voterò.
E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente che mi manca. E allora sì, propaganda, propaganda. La risposta ad ogni tua domanda. Ma che occhi grandi che ho, che bella felpa che ho, che bel sorriso che ho, non mi puoi dire di no. E allora sì, propaganda, propaganda. Propaganda, propaganda.
Era Fabri Fibra, non proprio uno degli artisti che di solito mando in onda in doppio clic, però quando non esagera con l'autotuner fa anche delle cose belle, e soprattutto ha fatto un brano che è riuscito a reggere dal punto di vista semantico per un po' di mesi. Allora, prima di partire per il nostro consueto viaggio tra le news di ciò che è accaduto nel mondo di internet e delle nuove tecnologie, io vi ricordo che potete sempre scrivermi a doppioclic@radiopopolare.it per inviare consigli, commenti, critiche, quello che volete sulla trasmissione. Per interagire dal vivo con me invece potete scrivere SMS e Telegram al 331 62 14 0 1 3, oppure inviare email a diretta@popolarenetwork.it. Ma adesso partiamo con il giro di notizie riguardo ciò che è accaduto in questa settimana nel mondo delle nuove tecnologie. E partiamo, come anticipato, da WhatsApp, Signal e compagnia bella. Perché? Beh, perché in settimana è uscita una ricerca fatta da alcuni studiosi che segnala come sia possibile utilizzare questi sistemi di messaggistica per tracciare la posizione delle persone e degli utenti. Allora, non stiamo parlando di qualcosa che possono fare le aziende che gestiscono i sistemi, sarebbe molto, sarebbe piuttosto facile, ma un metodo un po' artigianale, ma secondo me molto divertente, che permette di capire dove si sta trovando una persona con determinati limiti. Adesso li spiego. Il metodo in pratica cosa fa? Va a calcolare il tempo necessario per consegnare un messaggio. Noi abbiamo presente che quando inviamo un messaggio, per esempio tramite WhatsApp, che probabilmente è il sistema più diffuso, compare un segno di spunta nel momento in cui il messaggio è stato consegnato, compare un secondo segno di spunta nel momento in cui è stato letto. Ok, il secondo non è particolarmente indicativo, il primo sì. Che cosa hanno scoperto questi ricercatori? Beh, che conoscendo le posizioni in cui di solito si trova una persona, quindi sapendo dove abita, dove lavora, quali posti frequenta abitualmente, è possibile con una precisione che varia tra l'80 e il 70% capire dove si trovano in quel momento, semplicemente utilizzando un software di sniffing dei pacchetti e registrando il tempo necessario per consegnare il messaggio. Applicazioni come Wireshark, per esempio, permettono di farlo. C'è da dire che, appunto, tutto questo può essere fatto soltanto una volta che si sa quali sono i luoghi che abitualmente frequenta una persona. Dopodiché, di solito, quando escono ricerche di questo genere, l'evoluzione richiede pochissimo tempo e io sono abbastanza propenso a scommettere che una tecnica del genere nel prossimo futuro consentirà un tracciamento molto molto più preciso. Per fortuna la soluzione è già a portata di mano, basterebbe inserire un sistema che in maniera assolutamente random, quindi casuale, rallenta la visualizzazione della notifica oppure rallenta anche la consegna del messaggio, tanto 1, 2, 3, 5 secondi non ci cambiano la vita nella consegna di un messaggio di WhatsApp, o no? E rimaniamo in tema di connessioni e collegamenti, perché ogni tanto arrivano delle notizie che vanno a minare quelle certezze che noi abbiamo. Allora, accennavo in apertura della trasmissione del fatto che c'è stato un down di WhatsApp questa mattina, magari a qualcuno è sfuggito. Per un paio d'ore a livello globale WhatsApp non funzionava. Si è scatenato il panico relativamente. Io devo dire che ho ricevuto immediatamente una chiamata dalla redazione che mi chiedeva: ma tu sai cosa sta succedendo? Però l'altra cosa che ho notato è che subito due o tre contatti che avevo si sono iscritti a Telegram. È una cosa che succede ogni volta che c'è un down di WhatsApp, un po' di persone di colpo si iscrivono a Telegram. Qual è il problema? Beh, che WhatsApp, noi tendiamo a considerarlo soltanto un sistema per comunicare, ma sta diventando sempre più fondamentale anche per attività commerciali. Ci sono moltissime aziende, per esempio, che utilizzano sistemi di gestione degli utenti che sfruttano WhatsApp, e WhatsApp ha aperto dei servizi, per esempio, dedicati alle aziende. Ora, perché tutto questo ragionamento sulla disponibilità dei servizi? Perché settimana scorsa ci sono stati un paio di eventi, in particolare nel Regno Unito e nel sud della Francia, relativi all'infrastruttura di internet. In pratica sono stati tranciati dei cavi di fibra, che hanno avuto un impatto notevole sulle connessioni all'interno dell'Europa. Quello nel sud della Francia ha provocato dei rallentamenti a livello continentale. Invece l'incidente, devo dire abbastanza sospetto, nel Regno Unito ha completamente isolato due arcipelaghi di isole, le isole Faroe e le Shetland. Perché dico sospetto? Beh, perché sono stati tranciati contemporaneamente due cavi a una certa distanza l'uno dall'altro. E sebbene le prime ricostruzioni parlino di pescherecci che si sarebbero sostanzialmente incastrati nei cavi, visto che c'è stato il caso del sospetto sabotaggio del Nord Stream, il gasdotto che passa proprio sul fondo dei mari, beh, qualcuno ha cominciato a dire potrebbe anche trattarsi di un attentato o un atto di sabotaggio. Però questo ci ricorda il fatto che internet è terribilmente, terribilmente fragile e che basta pochissimo per isolare per un giorno intero qualche migliaio di persone che magari stanno in una zona abbastanza isolata. E chiudiamo questo primo blocco con un piccolo excursus sul tema VPN, perché mi ha scritto a doppioclick@radiopopolare.it Alessandro dicendomi: da tempo oramai mi sono dotato di una suite di sicurezza a pagamento che mi offre protezione su PC e mobile e anche di una VPN. Però la cosa che ha notato Alessandro è che quando lui sceglie un server straniero per utilizzare la VPN, le pubblicità, gli annunci che compaiono si adattano al server. E quello che dice è: mi chiedo a questo punto quale quanta riservatezza offra la VPN. Allora, Alessandro, ti rassicuro, il fatto che per esempio se tu esci con una VPN da un server francese e ti vengono visualizzate delle pubblicità in francese significa che la VPN ti sta proteggendo, nel senso che nessuno ha capito chi tu sia, da dove tu ti stia collegando, e di conseguenza il tuo indirizzo IP, che è quello che ti traccia, è al sicuro. L'unica cosa che stanno vedendo tutti i server è l'indirizzo IP da cui esci con la tua VPN, quindi tutto bene. Sono già le 21:16, quindi io passo al secondo blocco di notizie, ma prima di queste lo introduce un brano, e visto che con le prossime notizie parleremo ampiamente di Regno Unito, ci ascoltiamo un brano degli Who.
Teenage wasteland.
e andiamo a sfumare gli Wu. Nel frattempo arriva una domanda di Bruno che scrive tramite un messaggio via Telegram al 331-6214013 chiedendo perché Radio Popolare usa solo Telegram come sistema di messaggistica. Grazie. Allora, non lo so di preciso, probabilmente qualcuno dei tecnici lo può spiegare con maggiore precisione, però il dubbio che ho io è che le alternative come Signal o WhatsApp siano troppo legate all'esistenza di un dispositivo, quindi uno smartphone, che utilizzi quel numero di telefono. Telegram ha il grosso vantaggio del fatto che tu possa impostare il numero di telefono e poi utilizzarlo senza dover avere una connessione in corso oppure fare un legame visualizzando, scansionando il QR code e altre questioni del genere. Però credo che ci siano persone più preparate di me per spiegare la scelta della radio. In ogni caso, dai, funziona bene. E proseguiamo col nostro giro di news della settimana. E come promesso andiamo in Regno Unito, perché allora dopo la Brexit il Regno Unito si trova in una situazione un po' strana, soprattutto per quanto riguarda i diritti digitali, nel senso che in quanto membro dell'Unione Europea fino alla fuoriuscita dall'Unione ha aderito al GDPR, il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, che a livello continentale ha garantito tutta una serie di diritti, anche un po' di scocciature, diciamocelo pure, perché è quel regolamento che prevede, per esempio, di dover ogni volta accettare o rifiutare i cookies, eccetera, eccetera. Fidatevi, sono molti più i vantaggi della scocciatura di fare un click. Qual è il punto? Che adesso il governo britannico sta pensando di rivedere tutto questo. Si tratta di una proposta di legge che il Parlamento deve ancora verificare, ma che vorrebbe in buona sostanza, loro lo dicono così, deburocratizzare o sburocratizzare l'utilizzo dei dati. L'idea è che il GDPR sia un ottimo strumento per garantire i diritti dei cittadini, ma non sia così favorevole alle imprese. Viene da dire bella scoperta. E una ricerca dell'Università di Oxford avrebbe quantificato in un calo del 8% la riduzione degli utili che avrebbero interessato le aziende britanniche a causa del GDPR. Ma il discorso è un po' più complicato. Come abbiamo raccontato più volte a Doppio Click, l'ultima volta 2 settimane fa, quando con Giovanni Ziccardi parlavamo di regolamenti e norme europee, c'è un forte conflitto fra Stati Uniti e Unione Europea sulla privacy, banalizzandola. Negli Stati Uniti sostengono che le aziende possono fare quello che vogliono dei dati, in Europa siamo un po' più preoccupati della privacy dei cittadini. Ecco, la Gran Bretagna vorrebbe puntare a diventare una sorta di suoletta, di diaframma tra le due realtà e quindi avere dei vantaggi gestendo lo scambio dei dati. Ora, devo dire che la recente nomina di Rishi Sunak come premier in Gran Bretagna può andare molto in questa direzione, perché Rishi Sunak, visto che le cose in Europa alla fine vanno un po' allo stesso modo, noi adesso abbiamo una premier che diciamo che è biologicamente una donna e lo è molto meno politicamente. Ecco, Rishi Sunak è stato descritto come il primo premier in Inghilterra non bianco, lui è di origini indiane, però anche lì può esserlo biologicamente, ma non molto politicamente, visto che una persona, una delle persone più ricche d'Europa, ha lavorato per Goldman Sachs, ha lavorato per fondi di investimento, è un grosso appassionato di criptovalute e ultra neoliberista, insomma. Diciamo che con il suo governo è molto probabile che questa legge possa passare. Vedremo cosa succederà e se veramente il Regno Unito diventerà una sorta di tortuga dei dati in cui si può fare un po' quello che si vuole per passarli tra Europa e Stati Uniti. E due flash per concludere questa prima parte della trasmissione. Il primo riguarda il Texas, in cui Ken Paxton, che è il procuratore generale del Texas, ha avviato un procedimento ai danni di Google, dicendo che l'azienda avrebbe collezionato e utilizzato dei dati biometrici di milioni di abitanti del Texas senza avere il consenso. Il tutto si colloca nella solita giungla normativa degli Stati Uniti, in cui bene o male ogni singolo stato fa quello che vuole, che è un po' quello che più o meno succede da noi con l'autonomia delle regioni, però devo dire che da parte di Google non devono essere molto contenti di questa cosa, perché non riescono più a capire cosa possono e cosa non possono fare nei vari luoghi, considerato poi che il Texas non è propriamente una patria, diciamo la patria della privacy, perlomeno quando si tratta di temi per esempio come l'aborto. Fa abbastanza specie che sia partita proprio da qua una causa ai danni di Google. E l'ultima notizia riguarda Elon Musk. Allora, Elon Musk e Twitter, tanto per cambiare. Perché Elon Musk e Twitter? Beh, intanto sembra che Musk abbia deciso alla fine di comprarselo Twitter. C'è una sorta di richiesta di sconto, boh, è un tema che magari approfondiremo in seguito, però devo dire che a me sta cominciando a stufare un po' tutta questa questione. Il problema vero è che sarebbe stata quantificata l'intervento a livello occupazionale che Musk ha in mente di applicare a Twitter. Stiamo parlando del 75% dei dipendenti che verrebbero licenziati, quindi circa 7.500 persone, visto che ce ne sono 10.000 che lavorano a Twitter, quindi possiamo prevedere che i lavoratori non saranno contentissimi di un'eventuale nuova proprietà targata Elon Musk. Alle 21:29 33 secondi ci fermiamo per 32 secondi, tutto questo giusto per confondervi perché c'è un blocco pubblicitario, ma torniamo subito e avremo come ospite Andrea Daniele Signorelli. A dopo.
Against gallery walls, flowing towards sculptures of anything goes. On the marble stairs, is that vague sense of longing kind of trying to cause a scene? Guess I'm talking to you now, puncturing a bubble of relatability. With your horrible new sound, baby, those mixed messages ain't what they used to be. When you said them out loud, blank canvases lent against gallery walls, flowing towards sculptures of anything goes on the marble stairs, leading to almost where. Cartridge for City Life 09 is pretty tricky to come by. Village coffee mornings with not long since retired spies. Now that's my idea of a good time. Flash that angle, grind a smile, gasp and roll your eyes, and help me to get untied from the chandelier and twizzling round an umbrella. I'll sing you.
Capture of Anything Goes, un brano del nuovo album degli Arctic Monkeys, terribilmente stiloso per introdurre la seconda parte di Doppio Click, ma invece l'ospite lo introduciamo con questo documento audio.
Devo dirlo, in un primo momento abbiamo pensato ad Andrea Daniele Signorelli come ministro dell'innovazione, poi abbiamo saputo che frequenta dei noti comunisti.
Andrea Daniele Signorelli, buonasera. Hai rischiato di essere ministro? No.
Meno male, bene. Meno male. Grazie a te l'ho scampata e la scamperò per sempre.
Esatto, hai già deciso che ero io il noto comunista, va bene?
Certo.
Allora, come avrete intuito, questa sera parliamo di deepfake, perché quello che avete sentito non era un audio rubato, uno dei tanti audio ormai. No. Mettiamo distribuiti allegramente da Silvio Berlusconi, ma era un fake fatto in tipo 30 secondi usando Fake You, applicazione online che consente di usare un sistema text to speech, quindi scrivere delle cose e farle leggere da una voce famosa. Allora, stasera con Andrea Daniele Signorelli, e io direi anche tutti voi, quindi vi ricordo che potete usare diretta at popolarenetwork.it oppure il 331-6214013 con Telegram e SMS per partecipare a questa allegra chiacchierata. Volevamo fare un po' di, il termine tecnico secondo me è cazzeggio, sul tema dei deepfake, cioè stanno diventando sempre più diffusi, sempre più facili da usare. Daniele, tu li hai seguiti come fenomeno dall'inizio? C'è una crescita esponenziale?
Beh sì, l'inizio ormai risale attorno a 5 anni fa più o meno, qualcosa del genere, quando sono comparsi per la prima volta proprio col nome deepfake, che da lì ha origine, su Reddit. Un utente che usava questo nome aveva iniziato non più a fare quei classici fotomontaggi dove vengono sovrapposte nella maggior parte dei casi attrici famose a immagini pornografiche, ma venivano creati proprio dei brevi video di qualità abbastanza dubbia, però lì è l'origine e già lì si era capito quali fossero però i potenziali rischi di uno strumento di questo tipo. E adesso poi col passare degli anni le applicazioni sono aumentate drasticamente, il mondo è uscito da Reddit, ci sono applicazioni, strumenti e software che permettono a chiunque di farlo, e invece quelli più professionali, per i quali comunque ci vogliono determinate competenze, stanno diventando quasi indistinguibili dalla realtà, quindi il terreno è molto scivoloso.
Sì, allora partiamo con questo discorso proprio dei fake audio. Allora, ne abbiamo chiacchierato l'altro giorno quando abbiamo affrontato il tema tra di noi prima di venire in trasmissione. A me era capitato di utilizzare questi strumenti per fare una sorta di biglietto d'auguri in cui utilizzavo delle voci sintetizzate in inglese. C'è da dire anche che in inglese c'è un livello di precisione maggiore e un livello di efficacia maggiore rispetto a quelle in italiano, ma banalmente perché ci sono più campioni, di solito con l'intelligenza artificiale funziona così, però era sempre qualcosa abbastanza difficile da utilizzare, c'erano degli operatori, dei tag, un po' come succede nell'HTML per fare le pause. Io per esempio il fake che ho fatto questa sera ho usato semplicemente le virgole dei puntini di sospensione. Allora, c'è anche questa questione che è quella che tu evidenziavi prima, prima era la portata soltanto di tecnici, adesso è la portata di tutti, che cosa può diventare? Perché quali sono le possibili applicazioni non proprio piacevoli?
Guarda, questo è il tema grosso, e già qualche tempo fa Jordan Peele, che è un regista di Grido, il film più famoso è Get Out, si era prestato per quelli di BuzzFeed, mi sembra, per fare un video storico che potete trovare facilmente su YouTube, in cui lui prestava la sua voce e la sua persona per imitare Obama, per creare un deepfake di Obama, quindi fondamentalmente la sua voce veniva tramutata in quella di Obama in maniera assolutamente indistinguibile, e il labiale, quindi i movimenti del suo volto venivano, gli veniva sovrapposta l'immagine dell'ex presidente Barack Obama, col risultato che poi c'era questa, e stiamo parlando di qualche anno fa, c'era questa immagine, questo video di Barack Obama che diceva cose tipo: penso che Donald Trump sia uno stronzo, e altre frasi inequivocabili, abbastanza pericolose di questo tipo. Poi ovviamente, siccome era un video informativo, spiegavano che cosa era successo. Il problema è quando ci sono interessi a fare attività di questo tipo senza, non a scopo informativo, ma anzi a scopo di propaganda, a scopo di disinformazione. I casi proprio più semplici sono due, uno reale e l'altro immaginario. Quello reale, per quanto abbastanza grezzo, è quello di Zelensky. All'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, Zelensky è stato protagonista, a suo malgrado, di un deepfake in cui diceva cose, insomma, pericolose, che avrebbero potuto provocare ritorsioni ancora maggiori di quelle che già stava
succedendo. Se non ricordo male, era una sorta di invito ai soldati ucraini a arrendersi.
Bravo, bravissimo, esatto, quello. Era un invito ai soldati a deporre le armi. Ovviamente era fatto male e quindi praticamente nessuno ci è cascato, però pensate, in una situazione di clima di emergenza tale, se e più che se, quando saremo in grado di farli rapidamente con una qualità convincente, dove girare per i social video di questo tipo, perché in situazioni di emergenza, dove si risponde subito e quindi non si può dare tutto il tempo al classico ciclo delle smentite, i rischi si alzano. Il secondo esempio, rapidamente, è quello dei, appunto, che hai già citato tu. Abbiamo tutti sentito questi audio rubati, sottratti, fatti girare di Berlusconi che, vabbè, insomma, dichiara il suo amore a Putin o giù di lì. Ecco, in un'epoca di deepfake che diventano veramente precisi, quanto avrebbe gioco facile Silvio Berlusconi a dire, per esempio: no, ma non sono miei, sono dei deepfake. Tra l'altro Donald Trump l'ha già provata questa scusa in maniera non molto riuscita, però più si andrà avanti, più sarà facile negare, dire no, quella lì non era mia voce, è un deepfake.
Ma poi c'è anche un problema, ora io la vedo un po' dalla nostra prospettiva di giornalisti. Allora, tendenzialmente capita di dover reagire rapidamente a una notizia, arriva la prima fonte, di solito si cercano uno, due conferme. Fino all'altro ieri, se io vedevo un'agenzia che mi dava una notizia, poi andavo a verificare, trovavo anche un video che corrispondeva a quella notizia o un audio che corrispondeva a quella notizia, ok, due indizi fanno una prova, e io a quel punto consideravo la notizia verificata. Adesso questo ragionamento qua noi non lo possiamo più fare.
Guarda, questa è veramente una cosa in prospettiva, ovviamente, perché ancora non siamo in questa situazione, però molto preoccupante. Cioè, il ruolo dei tecnici diventerà sempre più importante, però tra parentesi gli stessi tecnici hanno detto che a oggi non ci sono sempre, per tutti i deepfake, per i deepfake più evoluti non ci sono strumenti automatici che sono in grado di riconoscerlo immediatamente, quindi già un problema da risolvere in più che si aggiunge. Però quindi il ruolo dei tecnici diventerà sempre più importante, e noi una volta avevo letto un comunicato dell'Unione Europea che diceva che ormai su internet bisogna comportarsi come se ogni giorno fosse il primo di aprile.
Bella come definizione.
Sì, temo che con i deepfake questa affermazione diventerà ancora più vera e sarà sempre più importante sviluppare capacità che adesso magari non riusciamo neanche a definire, perché magari non le possediamo neanche, però quell'intuito che magari hanno per esempio quelli della generazione Z rispetto ai boomer, chiamiamoli così, che cascano in qualunque fake news, e quindi quell'intuito, quella starci dentro, quella capacità di sgamare le cose che forse dobbiamo ancora sviluppare, e mi sa che dobbiamo anche darci una mossa.
Allora, indirettamente tu hai risposto a una domanda che aveva fatto Max, scrivendo a diretta@popolarenetwork.it chiedeva come e quanto si può contrastare l'audio fake o il video fake. Ecco, automaticamente quasi zero. E io aggiungo una cosa, bene la fiducia nella generazione Z, però come ti ho anticipato, io oggi pomeriggio sono andato ad approfondire una parte di tutto questo meccanismo. Allora, l'applicazione che ho usato per fare quella buffonata con Berlusconi che ti cita è FAQ, e a un certo punto io sul sito ho visto potete guadagnare fino a $150 per aiutarci a generare una voce nella vostra lingua. Allora, sono andato a guardare. Mi sono dovuto infilare in un canale di Discord e capisci che c'è anche un problema di gap generazionale, perché ormai io non rientro nei boomer, sono ancora Generation X, però Discord non è roba mia. Ci ho girato un po' con tutta l'inadeguatezza che mi può contraddistinguere, e però ho scoperto che in pratica vengono pagati $150 se qualcuno individua un personaggio, individua una serie di clip, li ripulisce, clip audio, ci sono dei software che ripuliscono dall'audio e dal rumore di sottofondo, poi scrivono in pratica quello che viene detto e danno questi dati in pasto all'algoritmo di intelligenza artificiale, in modo che quella voce, immaginiamo un noto doppiatore o un politico, fra l'altro era divertente perché nel canale di Discord c'erano delle discussioni se si potesse scegliere un politico o meno, se ci potessero essere dei rischi legali, il tutto in un luogo in cui mi sento di dire tranquilli ragazzi, mi sa che la polizia lì non ci arriverà mai, ci sono arrivato a fatica io, però insomma sembra che più che altro lo incoraggino sta cosa.
Anche perché quello devono farlo, se loro bisognerebbe anche, sarebbe anche curioso capire qual è l'ambizione finale di progettatori, di programmatori di FAQ, anche se è facile pensare che alla fine sia una questione di soldi, però è ovvio, se loro vogliono costruire un prodotto che adesso l'abbiamo sentito anche col lavoro che hai fatto tu è ancora abbastanza grezzo, però è soprattutto, è anche una questione di prestazioni, ma è soprattutto, come sempre quando si parla di intelligenza artificiale, una questione di dati, di quantità di dati. Se adesso magari con l'intelligenza artificiale era stata addestrata a riprodurre la voce di Silvio Berlusconi con 100 campioni vocali, ecco, se loro riescono a convincere le persone a far trasformare questi campioni vocali in 100.000 ripuliti con il testo adeguato, è ormai, guarda che se si parla di solo audio, credo che basti anche uno smartphone, cioè credo che basti anche veramente il processore di uno smartphone per poi creare una deepfake credibile, diventa veramente alla portata di tutti.
Sì, credo anch'io, e pensa, c'è anche, con questo dico che è arrivato il momento di un brano, chi non ha bisogno né di un processore né di un algoritmo, sentiamocelo qui.
Mi piace piace fumare con lei della flora in altre città d'Europa, tenerla da dietro e sbanfare l'aroma mentre cucina qualcosa di appetitoso, bere vino rosso, guardare dei documentari sull'universo e su come funziona. È la via di Carlito, ma con un lieto fine. Come andare in paradiso, ma senza morire. È una rosa senza spine, fa che energie negative. Fra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, beviamo i problemi, fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non ti ascoltan quando hai sete, ti stanno addosso quando bevi. Abibi.
Abibi, il brano di Gali, la voce di De Andre, che credo che sia l'unico fake biologico che esiste al mondo, perché ha veramente una voce identica a quella di Fabrizio De Andre. Vabbè, ci ha fatto una carriera su tutto questo. Fra l'altro è stato anche ospite di una festa di Radio Popolare. Adesso gli anni io non me li... La pandemia mi ha rovinato tutta la gestione del tempo. Fra l'altro con una... No. Niente, scusate, avevo avuto un problema perché non so, Daniele, se te l'ho mai detto, ma qui c'è al 9000, che è il countdown della trasmissione, che a me fa una paura maledetta perché è tutta l'automazione dei programmi, che oggi aveva deciso che il countdown lo faceva di 2 secondi alla volta, e sta cosa mi stava molto preoccupando, e invece adesso è tornato a andare come prima, quindi sono più tranquillo. Senti, andiamo avanti con il nostro discorso sui deepfake. Perché l'altra notizia che abbiamo citato qua a doppio clic settimana scorsa, che però secondo me merita una riflessione, è quella legata a Bruce Willis. Allora, cos'è successo? La ripeto, ascoltatrici e ascoltatori magari l'hanno già sentita. Bruce Willis, che ha dei problemi di salute, quindi si è ritirato dalle scene, in buona sostanza non può più recitare, ha acconsentito a dare l'utilizzo dei suoi dati per fare uno spot di una società telefonica, quindi fare un deepfake professionale e legale, in cui significa che lui ha dato i diritti. Allora, a me questa cosa qua spaventa un po', nel senso che proviamo a immaginare un po' cosa può succedere in futuro se questa cosa dovesse diventare normale. Che ne dici?
Se dovesse diventare normale, io quello che vedo è proprio la cristallizzazione degli attori iconici che non si levano mai dalle scatole, potremmo anche sintetizzarla così, che in parte è qualcosa che già si è visto con quelle operazioni di ringiovanimento degli attori vecchi, tipo il caso più famoso è di Irishman con Joe Pesci, Al Pacino, Robert De Niro, che venivano anche ricreati come erano da giovani, o insomma in maniera...
Dopodiché lì l'algoritmo era rivedibile, devo
dire. Rivedibile più che altro perché l'algoritmo faceva la faccia, poi De Niro si muoveva comunque come un ottantenne poveretto, quindi c'era la scena in cui doveva pestare uno come se fosse un quarantenne, che faceva involontariamente scompisciare dalle risate. Però è un po' come se la tecnologia rischiasse di andare in questa direzione. Bruce Willis decide di cedere i suoi diritti e il regista di un film può tra l'altro decidere le varie versioni: voglio un Bruce Willis trentenne o cinquantenne, e poi continuare a riproporlo ancora e ancora e ancora. In questo modo poi, tra l'altro, vedremo se funzionerà, perché poi le incognite sono tantissime, però un pochino il rischio di cristallizzarci in questa nostalgia dei personaggi già diventati iconici, senza stare a scoprirne di nuovi, secondo me si incarna anche abbastanza bene nello zeitgeist del tempo, quindi il rischio lo vedo.
Sì, perché poi fra l'altro a me la prima cosa che è venuta in mente è ok, a questo punto anche chi detiene i diritti d'immagine di qualcuno perché ne è l'erede potrebbe pensare di cederli. Immaginiamo chi detiene i diritti d'immagine di Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, potremmo ritrovarci dopo domani con il film magari sulla vita di Marilyn Monroe, ma anche no, ma anche un film qualsiasi in cui abbiamo l'imitatrice che recita e poi magari oggi sarebbe un po' impegnativo da un punto di vista anche computazionale, sì. Ma fra 3-4 anni è molto probabile che gli algoritmi siano migliorati al punto che tutto questo sia più leggero e molto molto più fattibile.
Assolutamente sì, lo stiamo vedendo, sono migliorati drasticamente nel giro di 5 anni. Per le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono curiosi, andate a cercarvi i video di Il Deepfake di Tom Cruise, che è stato fatto da un programmatore professionista che ha avuto la complicità, la collaborazione di uno degli imitatori ufficiali di Tom Cruise. Quindi, come dire, si partiva da un materiale di base molto professionale e importante, però andate a guardare il risultato, è impressionante, indistinguibile. E siamo appena agli inizi, cioè questa è una cosa di un anno fa, di un campo che è nato 5 anni fa, quindi che cosa succederà appunto tra 5 addirittura 10 anni? Secondo me la possibilità c'è, quello che vedo, l'aspetto positivo che vedo è che mi ricordo anche i vari fallimenti del passato, come ti citavo, quando una 20 anni fa è uscito il film tutto in computer grafica di Final Fantasy VII, che era uno dei primi esperimenti ben riusciti in cui si provava tramite comunque quello che un tempo avremmo definito cartoni animato a riprodurre la realtà, la verosimiglianza nella maniera più accurata possibile. Beh, poi quell'esperimento lì, che si temeva un po' la stessa cosa, non ci saranno più gli attori perché si farà tutto in CGI. Sì, oggi sappiamo che gli attori in carne e ossa praticamente recitano davanti a un green screen dove non succede nulla e tutto viene aggiunto in post-produzione, in CGI. Però gli attori in carne e ossa sono rimasti perché comunque rimangono quegli elementi, quelle caratteristiche, per fare proprio l'esempio più banale, vetusto, gli occhi che brillano, che ancora oggi è terribilmente difficile riprodurre. Spero che anche nel caso dei deepfake rimanga questo scarto incolmabile tra il digitale e l'analogico. Logico, che vabbè, in questo caso siamo noi, il biologico, ecco, meglio.
Forse sì. E poi c'è anche un altro problema. Allora, se noi allarghiamo un po' la finestra temporale, io ho in mente il fatto che creare delle, chiamiamole discrasie, asimmetrie tra il reale e la finzione. Allora, mi viene in mente il film su Freddie Mercury, io dopo domani potrei decidere, al posto di andarmi a cercare un attore che gli sia più o meno somigliante, posso andare a ricostruirmelo totalmente, magari prendendomi anche i diritti dall'erede. Ok, tutto questo a distanza di un tot di anni dalla morte. Facciamo un salto in avanti di 50 anni, qualcuno vede quel film, siamo così sicuri che abbia la conoscenza, la capacità di individuare che quello è un fake, che in realtà non si tratta del vero Freddie Mercury o del vero artista? In quel caso rischiamo di creare dei pasticci clamorosi.
Ah beh, assolutamente, rischiamo veramente, per poi così, per darti un assist, rischiamo veramente di non essere più in grado di capire dove finisca la realtà e inizi la finzione, proprio perché nel momento in cui tu non hai più attraversato il percorso che ti ha portato a una certa destinazione, quindi hai presente le varie tappe che ci hanno portato fin qui, ma ci nasci immerso, veramente rischi anche addirittura di non porti più la domanda, per cui tu vedi un film su una persona che è vissuta 50 anni prima, interpretata da quella stessa persona, e non ti poni neanche il problema, perché quella è la realtà in cui sei nato e sei cresciuto, quindi veramente una direzione del nostro pianeta che è affascinante per certi versi. Forse noi ce la visualizziamo anche più inquietante di quanto in verità non si dimostrerà, però ecco, quel brivido si fa fatica a tenere a bada.
Sì, nel frattempo c'è Davide che scrive: ho un dépliant dei primi anni 80 che titolava Synthetic Actors, con una Marilyn un po' squadrata, Silicon Graphics a memoria. E beh, effettivamente questa è una delle cose che ci siamo sempre immaginati, e devo dire che il solito Philip Dick non l'ha vista. Io ritengo Philip Dick uno degli scrittori che le ha azzeccate quasi tutte, sembra di essere in una distopia delle sue.
Sembra di essere più in una distopia delle sue, più di quanto sembri di essere in una distopia di Black Mirror, perché diciamocela chiaramente, abbiamo passato anni a citare Black Mirror, poi dopo 3 anni ci viviamo nel mondo di Black Mirror. Sì, è bastato pochissimo tempo. Philip Dick queste cose le aveva viste 40-50 anni fa. La cosa impressionante è che sì, noi viviamo in un mondo in cui veramente tutto si sta rovesciando, fondendo, il falso e il reale si stanno fondendo assieme. Una cosa che a me colpisce sempre è che noi veramente, senza neanche farci tanto caso, noi veramente viviamo in un mondo in cui ogni santo giorno ci viene chiesto di dimostrare di non essere dei robot. Ogni volta che sì, dovete inserire le vostre credenziali in un sito. Ma questa cosa avviene veramente. Noi, a noi veramente viviamo in un mondo in cui veramente ci chiedono di dimostrare di non essere un robot. A me sembra una cosa pazzesca. Viviamo in un mondo dove ci sono le influencer di Instagram che sono in CGI, in un mondo dove si sa che il 40% del traffico sul web è finto ed è generato da bot che vanno così a cliccare le pubblicità per far guadagnare pubblicità finte di bot finti su siti finti. Tutto si sta mescolando e veramente stiamo andando in una situazione ma pazzesca, dove anche Elon Musk vuole comprare Twitter per far piazza pulita dei bot, poi scopre che questi bot sono talmente tanti che si vuole anche tirare indietro. È veramente il mondo di Philip Dick, quello dove la realtà diventa inconoscibile, viviamo su piani dimensionali, continuiamo ad attraversarli senza renderci conto di dove di volta in volta ci troviamo.
Sì, oggettivamente poi devo dire che ogni tanto trovo anche divertenti certi tentativi, se ne è parlato anche in questa trasmissione, in cui per esempio l'Unione Europea sta cercando di mettere delle regole sull'intelligenza artificiale e quando poi si vanno a vedere i tempi di elaborazione di queste leggi sono di 2-3 anni. Ok, in 2-3 anni ragazzi cambia tutto, non riusciamo a starci dietro noi, figuriamoci la normativa, quindi ci rassegniamo.
Beh, quello è un problema grosso, la politica ha dei tempi che sono quelli della politica, non è difficile fargliene una colpa, ma che non vanno assolutamente d'accordo con quelli della tecnologia, che corre velocissima, forse almeno dal punto di vista dell'intelligenza artificiale un pochino sta rallentando rispetto agli ultimi anni tumultuosi in cui veramente sembrava impossibile starle dietro e che da un momento all'altro si sarebbe risvegliato Skynet, forse le cose un pochino si sono placate. Certo è che ora che queste linee guida sulla intelligenza artificiale responsabile dell'Unione Europea diventino realtà, veramente corriamo il rischio che nel frattempo i problemi che dovremo affrontare siano ben altri, per esempio quelli dei deepfake, su cui tra l'altro la politica ancora non è riuscita ad affrontare per bene, anzi forse per niente.
Verissimo, tanto noi siamo in radio, chi se ne frega.
Esatto.
Va bene. Grazie Andrea Daniele Signorelli, buona serata e a presto.
A te, grazie Marco, ciao.
E anche per questa sera il nostro tempo è giunto al termine. Io vi lascio alla programmazione di Radio Popolare che prosegue con l'altro martedì e con le news della notte a cura di Viviana Stazzi, e l'appuntamento è per martedì prossimo con qualche possibile variante, ma non anticipo niente. Buona serata da Marco Schiaffino. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing 'cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared.